Modem.
Riscaldamento globale. Ne sentiamo parlare ogni giorno. In tutto il globo, gli oceani si stanno innalzando a una velocità doppia rispetto a 150 anni fa. Inondazioni, tempeste. I cambiamenti climatici stanno già cambiando il volto del nostro pianeta. Non sono più un'eccezione. Stanno diventando la norma. Il ghiaccio del nostro globo si sta sciogliendo. E questo cambierà tutto.
I primi mesi del 2015 sono stati i più caldi di sempre.
Gli effetti che si notano più evidenti sono riduzione della lunghezza del ciclo vegetativo, essenzialmente legato all'aumento delle temperature che si stanno registrando.
In caso di un aumento di più di 2 gradi centigradi della temperatura media mondiale, la prosperità dei popoli industrializzati e la sopravvivenza umana tutta è a rischio.
Vedrai, la neve se ne andrà domani col vento caldo di un'altra estate.
Ogni giorno da questo ghiacciaio si staccano iceberg che sarebbero sufficienti a rifornire di acqua dolce una città come New York per un anno intero.
I segni sono sempre più evidenti. Sulle Alpi ormai si coltivano gli olivi, la frutta esotica cresce anche da noi e abbiamo, pensate, vigne anche a 1200 metri di altezza.
Questo ci deve far pensare che c'è uno scollamento all'interno dell'ecosistema, cioè dei rapporti che erano consolidati migliaia di anni sono in crisi e questo può portare a un collasso piano piano degli ecosistemi.
Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ci ha ricordato che il cambiamento climatico è intrinsecamente legato alla salute pubblica, alla sicurezza alimentare dell'acqua, alle migrazioni, alla pace e alla sicurezza.
Vedrai, la neve se ne andrà domani col vento caldo.
La scheda sonora firmata da Renato Minoli ci ha introdotti al tema di oggi. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Andrea Netzer al microfono. Il cielo coperto di questa mattina, le temperature più fresche in tutta la Svizzera non ci devono dunque ingannare. Quella appena trascorsa è stata una delle estati più calde da sempre, o perlomeno da quando si effettuano misurazioni, e più esattamente la seconda più calda dopo quella record del 2003. Ma anche la primavera e l'inverno sono stati da record. È vero, l'anno scorso l'estate è stata più piovosa, ma la tendenza verso il riscaldamento climatico anche in Svizzera è certa e questo comporta delle conseguenze che sono da valutare a più livelli, quello della salute ad esempio, pensiamo anche alle riserve idriche, alla produzione di energia, dunque alla coltivazione, all'allevamento, al turismo, all'economia forestale, eccetera, eccetera. La questione preoccupa anche governo e amministrazione federale che al tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici sta consacrando diverse ricerche. Per capire come prepararci ai cambiamenti in atto, per scoprire insomma chi ci perde e chi ci guadagna, abbiamo diversi ospiti che saluto. Inizio dal meteorologo di Meteo Svizzera Locarno Monti, Stefano Zanini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Saluto il dottor Pierluigi Calanca, ricercatore presso l'Istituto Agroscope di Zurigo, analizza in particolare gli effetti del clima sull'agricoltura e gli allevamenti. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
E saluto in studio il direttore dell'azienda elettrica ticinese, Roberto Pronini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo da Zanini con un dato attuale. Oggi arriva la pioggia, le temperature si abbassano, si può dire che l'estate sia finita?
Beh, diciamo l'estate con quelle temperature così estreme come abbiamo avuto, penso si può dire che è finita. In settembre ci si può sempre attendere la giornata calda, però le giornate sono più corte, quindi anche il picco del caldo, l'abbiamo visto anche in questi ultimi giorni, il caldo dura poche ore nel pomeriggio, poi la notte è già più fresca, insomma relativamente fresca rispetto a quello che abbiamo vissuto nelle settimane scorse, quindi l'estate canicolare come tale è adesso finita.
Ricordiamo ancora i dati di quest'estate 2015 che vanno inseriti comunque in un anno già molto caldo di per sé.
Sì, il 2015 è un anno finora che è stato molto caldo, si sono avuto svariati mesi con temperature oltre la media, ma ecco, in particolare questa estate 2015, come diceva l'introduzione, che è la seconda più calda dall'inizio delle misurazioni, quindi dal 1864 per svariate stazioni di misura di meteo svizzera. E questa estate molto calda che nella classifica viene a trovarsi circa un grado sopra la terza e di un grado più meno calda rispetto a quella che è stata quell'estate caldissima del 2003 che noi tutti ancora ricordiamo. L'estate 2015 non ha portato dei massimi assoluti di temperatura come il 2003, quando ricordo avevamo raggiunto i 41 gradi alla stazione di misura di Grono. Ma la particolarità di quest'estate è stata proprio la persistenza dei periodi caldi. Abbiamo avuto periodi caldi molto lunghi, già nei primi 10 giorni di luglio abbiamo avuto un periodo canicolare molto intenso che è stato caratterizzato anche da un'allerta di grado 4, con temperature massime costantemente prossime ai 34-35 gradi, e delle minime che sono rimaste piuttosto alte. Ancora più intensa la seconda ondata di caldo, quella tra il 17 e il 23, che ha portato la settimana, una delle settimane più calde della storia da quando si misura, e con delle temperature minime veramente molto alte, la notte tra i 20 e i 24 gradi, quindi temperature notturne per noi assolutamente inusuali, che hanno accentuato ancora di più la canicola, quindi qualcosa da noi direi.
Vedremo poi tutta una serie di conseguenze sia a corto che nel lungo termine, ma solo per restare alla canicola, parecchi allarmi canicola quest'estate, quindi un timore per la salute. Già nel 2003 poi è arrivata la coscienza che bisognava proprio lanciare questi allarmi per invitare le persone a bere, a proteggersi, a evitare sforzi all'aperto.
Sì, è importante appunto che le persone si comportino in modo corretto. Noi durante questi periodi di allerta siamo stati in stretto contatto con i responsabili del GOSA, quindi Gruppo Operativo Società Ambiente del Canton Ticino, quindi perché assieme a noi ha diramato appunto anche dei consigli di come comportarsi proprio durante questi periodi caldi, quelle che a molti sembrano delle banalità, a certe persone forse non sono sempre chiare, come arieggiare di notte, chiudere le finestre di giorno, specialmente per le persone anziane cercare di evitare di uscire durante le ore più calde della giornata, eccetera eccetera. Insomma, dare delle indicazioni, dei consigli alla popolazione come comportarsi durante questi periodi di canicola, e appunto il nostro compito è proprio di allertare. Questi periodi di canicola si vedono effettivamente anche con alcuni giorni di anticipo, quindi allertare queste autorità in modo che possano prendere provvedimenti, tra i quali appunto quelli di diramare delle indicazioni su come comportarsi.
Adesso arriva un po' di fresco. Roberto Pronini, come valutare l'estate 2015 dal punto di vista della produzione idroelettrica, che è molto importante in Ticino e in Svizzera, come si sa?
Ma è stata una produzione buona, un 6% sopra la media decennale, mentre i consumi si sono confermati sopra la media. Abbiamo un 8% in più su tutto il mese di luglio, anche in più rispetto al 2003. Quindi gli stessi dati ci dicono, quanto diceva il meteorologo, non delle punte estreme di carico, ma ha continuato il consumo su più giorni.
Voi siete soprattutto addetti all'approvvigionamento del Canton Ticino, portare insomma l'energia nelle case. Comunque il mercato è difficile d'estate, ci sono parecchi impianti fotovoltaici, avete parecchia energia a disposizione, se così possiamo dire, d'estate, ma non riuscite a venderla tutta, è così.
Il paradosso è che con la costruzione di questi impianti solari, laddove abbiamo molto scioglimento nevi, maggio-giugno c'è eccedenza di energia sul mercato. Il mese di luglio tendenzialmente lo scioglimento nevi è alla fine, e quindi si riesce a valorizzare al meglio le nostre acque delle Alpi.
Quindi conservate comunque un po' di acqua nei bacini per poter vendere poi anche nel corso dell'autunno, o sperate diciamo anche nuove precipitazioni?
Ma sicuramente le precipitazioni ci fanno piacere e speriamo di riempire ulteriormente i bacini. È chiaro che le dighe che abbiamo in Valle Maggia, Val di Blegno, le ventine ci aiutano molto a superare questi picchi di calore nel mese di luglio.
Pierluigi Calanca, l'Istituto AgroScope studia da tempo la tematica dell'evoluzione dei cambiamenti climatici, ma restando sempre all'estate 2015, quali colture hanno sofferto di più e anche quello che è stato l'effetto per gli animali?
Ma a livello, diciamo, svizzero è un po' difficile dire perché accompagnando la siccità c'è stata anche la penuria di acqua, però questa penuria di acqua si è espressa diversamente a dipendenza un po' delle regioni. Posso fare forse l'esempio più evidente di cui si è parlato molto qui, forse meno in Ticino, è stato quello dei pascoli del Giura, forse tutti si ricordano che a un certo punto nel mese di luglio il Consiglio federale ha deciso di inviare l'esercito per aiutare i produttori ad alleviare la penuria di acqua per le mandrie che già si trovavano sui pascoli. A livello di produzione di foraggio stiamo facendo adesso un'analisi, anche lì c'è la parte occidentale della Svizzera, quindi tutto quello che è il Giura e la parte ovest dell'altopiano, in cui si vede già adesso che ci sarà una penuria di foraggio probabilmente entro la fine dell'anno. Per le colture, diciamo, la canicola è arrivata in luglio e per molte colture fortunatamente la fase critica di sviluppo era già stata superata. Per le colture si sa ci sono delle fasi critiche, soprattutto il momento della formazione dei grani per i cereali, sono queste le fasi critiche. Fortunatamente la canicola di luglio è arrivata dopo questa fase critica.
Quindi conseguenze contenute, però per gli allevamenti, diciamo, gli animali hanno sofferto parecchio, come anche gli esseri umani.
Esattamente, gli animali, poi tenendo conto che gli animali non sono animali d'accompagnamento, sono animali da cui ci si attende una certa produttività, e si sa che questa produttività diminuisce fortemente quando le temperature superano certi valori. L'estate di quest'anno sicuramente è stata un'estate eccezionale per gli animali.
Vedremo poi le conseguenze nel lungo termine, però voi state studiando anche delle misure che riguardano il settore assicurativo, cioè abbiamo parlato del foraggio, ma ci sono anche altri settori che hanno perso il raccolto a causa della siccità ma non sono assicurati.
Esattamente, lo studio che stiamo facendo è uno studio che si sviluppa nel quadro della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici lanciata dal Consiglio federale nel 2012, che ha portato poi a far partire un programma di pilota di adattamento ai cambiamenti climatici coordinato dall'Ufficio federale dell'Ambiente. Nel quadro di questo programma pilota si stanno studiando diversi problemi, uno dei quali appunto quello di come assicurare l'agricoltura per eventi che fino ad oggi non erano assicurabili. L'assicurazione classica in agricoltura è quella della grandine. La grandine rimane un problema come evento eccezionale anche per il futuro, però chiaramente per gli agricoltori non è più il fattore primario al momento.
Noi ora ci dedichiamo a un aspetto particolare legato a quest'estate molto calda, che riguarda in particolare lo scioglimento dei ghiacciai in Svizzera. Cos'è successo nel 2015? Gianpaolo Driussi lo ha chiesto al climatologo valesano David Folken, esperto di ghiacciai per l'Ufficio federale dell'Ambiente.
I ghiacciai hanno sofferto molto quest'estate, soprattutto in luglio. Il centro Pro Natura della Lecce ha registrato scioglimenti fino a 14 cm al giorno, con una riduzione dello spessore da inizio giugno fino a 7 metri. Sul ghiacciaio del Rodano io stesso ho misurato perdite fino a 8 cm al giorno, per un calo dello spessore che ha raggiunto i 5-6 metri. Stiamo vivendo un anno di forti diminuzioni, riguardanti in particolare i ghiacciai più piccoli, e partiamo dal presupposto che le perdite complessive saranno nell'ordine del 2-3%, anche se chiaramente occorre aspettare e vedere cosa succederà ancora da qui a inizio ottobre.
Quanti e quali ghiacciai sono destinati a scomparire?
Sappiamo che entro la metà del secolo il 50% del volume dei ghiacciai scomparirà e che la loro superficie diminuirà del 75%. Nei prossimi 20-30 anni i ghiacciai più piccoli al di sotto dei 3200 metri scompariranno completamente. Quelli più grandi, come la Lech o il Morteracci in Engadina, sopravviveranno più a lungo. Diciamo questo basandoci su modelli che abbiamo elaborato con l'Uni e il Poli di Zurigo, stando ai quali entro la fine del secolo resterà solo il 10% dell'attuale volume di ghiaccio. Per la Lecce significa una perdita dagli attuali 18 km cubi a soli 1,8 km cubi.
Quali sono e quali saranno invece le conseguenze per fiumi e corsi d'acqua in generale?
Nelle zone dei ghiacciai più grandi come in Vallese abbiamo riscontrato un aumento dei deflussi. Le previsioni fino alla metà del secolo confermano questa tendenza e non solo per il Rodano ma anche per l'Are nell'Oberland bernese. Per i decenni successivi, quando i ghiacciai si ritireranno ulteriormente, ci aspettiamo invece una forte diminuzione dei deflussi, in particolare nei mesi estivi, quando lo scioglimento della neve sarà terminato e la massa di ghiaccio sarà troppo piccola per generare flussi d'acqua. Laddove i ghiacciai sono più piccoli, per esempio nella zona dell'Alpenrhein e Grigioni o anche in Ticino, i deflussi estivi sono già ora in diminuzione. La situazione, a suo modo di vedere, può essere definita in qualche modo drammatica. Drammatica o non drammatica, nei prossimi decenni si produrranno dei cambiamenti, ma lo scioglimento delle nevi, soprattutto in primavera, assicurerà l'approvvigionamento d'acqua. Si tratterà dunque di utilizzare le risorse idriche in modo intelligente, immagazzinando i deflussi primaverili. Qualcosa si sta già progettando in Vallese. Sopra il comune di Salgesch si pensa, ad esempio, ad uno sbarramento che contenga l'acqua da utilizzare in estate per le irrigazioni. Sono riflessioni che andrebbero fatte anche in altre zone della Svizzera.
Climatologo David Folk dell'Ufficio federale dell'Ambiente, intervistato da Giampaolo Driussi. Stefano Zanini, cosa si può aggiungere? Nella Svizzera italiana c'è una preoccupazione: se guardiamo l'orizzonte fra 10, 20, 30 anni, ci sarà un problema magari per certi fiumi.
Ma il problema dei fiumi, quello appunto l'ha illustrato già David Folkan, appunto il fatto che i ghiacciai stanno sparendo, e questo chi frequenta le nostre montagne penso che l'avrà già notato, se penso alcuni piccoli ghiacciai che avevamo ancora 10-20 anni fa sono già letteralmente spariti. Questo è un dato di fatto. Il cambiamento del clima, anche questo è indiscutibile. Noi abbiamo degli specialisti a Meteo Svizzera che si occupano appunto dello studio del cambiamento del clima, e per quantificare questo cambiamento del clima nei prossimi anni, quindi come evolveranno la temperatura, la distribuzione delle precipitazioni, bisogna assumere degli scenari, principalmente questi scenari di emissione di CO2. Questi scenari principalmente sono tre. Uno dove si assume che le emissioni nei prossimi anni inizino a diminuire fino a dimezzarsi entro il 2050 e arrivare al livello del 1900 nel 2100, quindi la versione più ottimista, una con un aumento come tuttora che prosegue fino al 2050 e poi un leggero calo, e un aumento molto forte invece fino al 2100, questo sarebbe il terzo scenario.
Però anche se si dovesse smettere domani di emettere CO2 per effetto di inerzia, il riscaldamento comunque andrà avanti, forse in misura minore rispetto allo scenario peggiore.
Sì, se si dovesse diminuire le emissioni partendo magari non da domani ma già da oggi, l'aumento della temperatura rispetto a quello che è stato il periodo, rispetto a quello che abbiamo adesso praticamente, nei prossimi 20-30 anni sarebbe dell'ordine di circa un grado e mezzo. E in particolare quello che è importante, in seguito l'aumento non sarebbe più, sarebbe molto debole. In estate si assisterebbe ancora a un certo aumento, ma le temperature invernali più o meno andrebbero a stabilizzarsi. Se invece si andasse avanti a emettere così, sarebbe lo scenario 2 anche nei prossimi 30-40 anni, entro il 2060 circa, quindi fra 40-50 anni, avremo delle estati che in media sarebbero di circa 2-3 gradi più calde rispetto a quello che abbiamo oggi, e in particolare si vede un cambiamento anche nelle precipitazioni. Avremo delle estati più secche e degli inverni più umidi. È interessante osservare come questo cambiamento è decisamente più marcato a sud delle Alpi e nella Svizzera, in particolare nella Svizzera occidentale e da noi, e invece molto meno verso l'altopiano e la Svizzera tedesca.
Pronini, questo vi induce anche delle riflessioni per quello che riguarda il futuro della produzione idroelettrica? Chiaro che voi lavorate anche a corto termine perché siamo in qualche modo in balia dei mercati dell'energia, però avete già degli scenari anche voi per gestire questa situazione?
Certo, purtroppo gli acciai in Ticino sono poca cosa, rappresentano meno del 5% della produzione di maggio e blegno. Già il piano energetico cantonale ha detto che dovremo coprire il 10% del consumo ticinese con nuovo rinnovabile nei prossimi 20 anni. quindi andremo probabilmente a sostituire questa produzione estiva con del nuovo solare.
Quindi anche con dei parchi solari come ci sono all'estero, si vedono in Italia, in Germania, in Austria?
No, questo il cantone ha deciso di non permetterlo, ci sono sufficienti tetti in Ticino per i prossimi 20-30 anni da coprire prima di andare sui campi liberi.
Calanca, quali sono le riflessioni che si possono fare se andiamo verso 10, 20, 30 anni come orizzonte? Nel settore della ricerca si fa qualcosa, si studiano nuove piante che sono più adatte a questo clima che comunque si riscalderà in ogni caso?
Sicuramente la selezione varietale è uno dei compiti primari nel contesto del cambiamento climatico e la ricerca qui di varietà, per esempio di cereali che sopportino meglio il calore e la siccità, è uno dei campi in cui si è attivi oggi. Per fare poi i test e vedere come queste piante reagiscono, questo è un po' difficile perché naturalmente c'è bisogno, se si vuole andare sul campo, di condizioni che siano poi comparabili a quelle del futuro. Comunque si fa selezione a livello di produzione animale. Mi ricordo 2 anni fa a una conferenza che si era tenuta sul lago di Costanza in cui un collega della Germania mostrava ricerche che si faceva per sistemi di ventilazione energeticamente non troppo costosi per lo stallaggio, perché naturalmente l'ambiente interno per le mucche d'allevamento è molto importante. C'è poi tutto l'aspetto di quello che sono i cambiamenti climatici indiretti, per esempio l'effetto dell'aumento della temperatura sugli insetti nocivi che si sviluppano più rapidamente. Quindi,
zanzara tigre ad esempio.
Questa è la zanzara tigre, ma abbiamo fatto uno studio della Carpocapsa del melo, un insetto che può rovinare la produzione di mele, che oggi in Ticino fa 2 generazioni all'anno. In un clima del 2050, con una temperatura di 2 gradi superiore, potrebbe arrivare a produrre regolarmente 3 generazioni, il che vuol dire che tutto quello che è l'applicazione di misure protettive deve essere riveduta di conseguenza.
Poi si è anche parlato per esempio delle patate, per citare, ci sono ogni frutto, ogni ortaggio potrebbe meritare un discorso a parte, ma si diceva magari piuttosto in altura che non che in pianura.
Diciamo, si sta studiando anche le possibilità di spostare le zone di produzione laddove le condizioni sono migliori, però chiaramente lo si sa, la Svizzera è geograficamente un paese in cui il suolo agricolo non è illimitato, per cui questo tipo di misure di adattamento è possibile fino a un certo punto, ma sicuramente non è prioritario, direi.
Frutta esotica non è prioritaria anche per una questione di mercato?
Non è prioritaria per una questione di mercato e anche, mi ricordo fino a pochi anni fa si parlava di olive in Svizzera, la Svizzera che diventava un paese produttore di olive, non credo che questa sia una visione realista.
Si parla però per esempio di nuovi vigneti, di nuovi tipi di piante che forse sono più resistenti al caldo.
Sì, come dicevo, la selezione varietale si sta muovendo in questa direzione di trovare delle varietà o delle culture che resistono meglio a queste nuove condizioni. Nella produzione del vino, sicuramente per la produzione del vino la selezione di ceppi, cepage in francese che siano più resistenti è una delle direzioni di ricerca a cui i colleghi di Changin si dedicano fortemente.
Zanini, abbiamo sentito dire, non so se corrisponde alla verità, che anche addirittura delle trote hanno risalito dei fiumi quest'estate in cerca di frescura, quindi analizziamo anche conseguenze sulla fauna ittica.
Beh, questo non è il nostro compito, comunque quest'estate c'è stato un periodo dove le acque dei nostri fiumi erano molto calde, chi forse si è recato anche nelle valli, Verzasco, Maggia, si è reso conto che l'acqua dei fiumi era molto calda e in più i deflussi in calo hanno favorito delle temperature piuttosto alte dell'acqua e questo può creare dei problemi appunto anche ai pesci, adesso in qual misura bisognerebbe chiedere agli specialisti, comunque ci sono stati alcuni fiumi dove
dove c'è stato questo problema, e questo probabilmente è anche un aspetto in un clima che cambia, con, come diceva appunto anche il signor Falken, dei flussi estivi, le portate estive dei fiumi che si riducono, questo potrebbe avere delle conseguenze anche sulla fauna ittica nei fiumi.
Pronini, questo dei flussi minimi è sempre un eterno discorso quando si parla di impianti idroelettrici. Falken parlava anche di serbatoi d'acqua in altura, in questo caso non per forza impianti idroelettrici, come possibilità per poi irrigare in tempi così di siccità. Quali riflessioni può fare lei al proposito?
Ma con la sovrapposizione di energie rinnovabili in Europa al momento, noi vediamo che il periodo di maggio-giugno l'energia ha il minor valore rispetto a tutto l'anno. È probabile che riuscire ad accumulare l'energia di scioglimento di maggio-giugno e produrla a luglio-agosto-settembre aiuterebbe anche a prevedere dei flussi minimi della temperatura dei fiumi.
Quindi le dighe possono diventare, riconfermarsi serbatoi d'acqua anche non solo per la produzione idroelettrica, ma anche per gestire un po' questo aspetto ambientale, che è molto delicato e che c'è sempre uno scontro fra pescatori, canoisti e imprese idroelettriche che hanno anche investito parecchi soldi per costruire questi impianti.
Esatto, lo diceva il glaciologo prima, in Valese si sta pensando di costruire nuove dighe laddove il ghiacciaio si ritira. E questo probabilmente aiuterà sia l'agricoltura sia i fiumi nel periodo più critico dell'anno.
Era un po' un sogno della ministra Leuthard quello di vedere la Svizzera con i suoi impianti idroelettrici come batteria d'Europa. Pensiamo alle centrali a ciclo chiuso attraverso il pompaggio, cioè quando c'è molta energia disponibile di notte si pompa l'acqua in altura per poi farla ridiscendere quando serve. Questo è un discorso ancora attuale.
Diciamo che al momento le differenze di prezzo tra giorno e notte sono molto minori rispetto a qualche anno fa e questi impianti di pompaggio hanno un'estrema difficoltà a stare sul mercato. Sicuramente con l'aumento rinnovabile, nei prossimi 10-20 anni, l'idroelettrico potrà ridimostrare il suo valore.
Abbiamo visto che poi al peak Repower hanno diverse difficoltà attualmente anche a livello finanziario, ciò è dovuto soprattutto, come abbiamo già accennato in apertura, ai prezzi dell'energia troppo bassi, cioè oggi investire in nuovo tipo di centrali diventa difficile per la singola azienda.
Oggi nessuno investe più in nuove centrali se non in casi particolari come noi al Ritomo assieme alle ferrovie, laddove le ferrovie hanno un bisogno importante di regolazione per la transit. I 40 miliardi di sussidi all'anno in Europa oggi stanno dopando il mercato.
Però lei diceva appunto di rinnovabili, questa è la tendenza, questo lo dice il piano energetico cantonale, lo dice anche il governo, ci sono comunque sempre resistenze qua e là, è comunque la via obbligata, visto quello che abbiamo detto fino adesso.
La via tracciata è l'obiettivo di tutti noi, di avere un futuro migliore, un futuro rinnovabile con meno energie fossili.
Zanini, siamo verso la conclusione, abbiamo parlato delle conseguenze a medio, a corto e a lungo termine di questo riscaldamento anche in Svizzera, anche in Ticino, c'è comunque da tenere presente la situazione globale, il summit sul clima a Parigi in dicembre, una difficoltà a far passare un messaggio di un'urgenza da una parte per le misure di adattamento e dall'altra parte anche il bisogno di frenare e ridurre le emissioni di CO2.
Beh, penso che questi eventi, come quello che abbiamo vissuto quest'estate, che non ha toccato solo la Svizzera ma buona parte dell'Europa, si spera sempre che aiutino alla popolazione e anche a queste persone, responsabili, queste persone che partecipano anche a questi convegni, veramente di prendere coscienza che il cambiamento del clima non è più un'ipotesi ma è un dato di fatto, questo a tutt'oggi è chiaro, e quindi che è veramente molto importante prendere dei provvedimenti, appunto come dicevo prima, senza provvedimenti presi fra 70 anni avremo delle estati di fino a 5 gradi più caldi in media rispetto a oggi, che è un valore inimmaginabile al momento, mentre prendendo dei provvedimenti si riuscirebbe a stabilizzare il cambiamento del clima a un grado in più circa rispetto a quello che abbiamo oggi, quindi sicuramente un una differenza enorme e in particolare ancora più importante si frenerebbe per quello che riguarda la regione, adesso la nostra regione, la regione del Mediterraneo, specialmente del nord Italia, delle Alpi in generale, anche quello che sarebbe quell'evoluzione verso delle estati aride e degli inverni molto umidi.
Calanca, pochi secondi per concludere, c'è anche chi ci guadagna, qualche coltura intelligente, se immaginiamo un aumento della temperatura di 1-2 gradi, ci sarebbero anche degli effetti positivi.
Ci potrebbero essere degli effetti positivi, l'allungamento del periodo vegetativo può permettere di approfittare in certi settori, anche qui però se si rimane su livelli di un riscaldamento di 1-2 gradi, se si pensa a un riscaldamento di 5-6 gradi, è difficile immaginare chi può trarne vantaggio.
Quindi è una situazione sicuramente da monitorare con grande attenzione. Io ringrazio Pierluigi Calanca di Agroscope, Stefano Zannini di Meteo Svizzera, Roberto Pronini, direttore dell'azienda elettrica ticinese. Modem ritorna domani, da Andrea Nezzera al microfono, Renato Minoli in regia. Buona giornata.